tutti i toni di un addio. Nec sine te, nec tecum.
Da quanto tempo andava avanti questa storia?
Da quasi 3 anni.
3 anni? Quindi è incominciata subito?
Sì, quasi subito.
Non ci posso credere. Davvero non ci posso credere. Dimmi che sto sognando.
Non mettermi le mani addosso, ti prego. C'è il bambino.
Sei pazza? Pensi che io possa picchiarti?
Qualunque uomo può diventare violento in certi momenti.
Antonia, io appartengo ancora a quella generazione di idioti che credono che una donna non si debba toccare nemmeno con un fiore.
Diffido degli uomini.
Anche di me.
Diffido di tutti.
Tu non mi conosci affatto.
Nemmeno tu conosci me.
Lo vedo.
Ti sei mai chiesto chi sono?
1000 volte, Antonia. Ma a quanto pare non ho trovato la risposta. Che tu sia una donna difficile l'ho sempre saputo, ma ti credevo onesta. Cos'è successo a quella donna?
Michele, scusami. Non me la sento di parlare adesso, voglio solo sparire dalla circolazione.
Hai ragione, avrei voglia di picchiarti, ma non lo farò. E non perché c'è il bambino. Picchierei mio fratello piuttosto. Non posso credere che mi abbia mentito per tutto questo tempo. Cioè, eravamo seduti vicini a tavola, lui mi passava il sale. Io gli versavo il vino, chiacchieravamo del più e del meno. Giocavamo a tennis, facevamo le gare di tuffi in piscina, le discese in montagna, ci fermavamo a mangiare un panino al rifugio. E intanto lui ripensava alla scopata che si era appena fatto con la mia fidanzata. Che bastardo.
Non odiarlo, per favore. Ha sofferto anche lui, e tanto.
Vorrei odiarlo, ma non ci riesco. L'ho portato in braccio da piccolo. Ero così orgoglioso del mio fratellino biondo, cazzo!
Lo so, Michele.
Che stesse male me ne ero accorto da un pezzo, ma non avrei mai immaginato che la causa fossi tu. Anche se a dire il vero qualcosa di strano l'avevo notato. Ma come potevo pensare che foste così falsi, così incredibilmente bugiardi con me? Come hai potuto non dirmi niente?
Non volevo perderti, Michele. Io volevo stare con te, non con lui.
Volevi stare con me, scopavi con lui.
Lo so. È difficile da capire.
Un po' più che difficile, se permetti. Magari prova a spiegarmelo, eh?
Stavo sprofondando nelle sabbie mobili. Tu eri l'unica cosa che rimaneva ferma nella mia vita. Ce l'ho messa tutta, credimi. Rimuovevo il pensiero, speravo di guarire.
Guarire?
Sì, guarire.
Hai ragione. In effetti devi essere malata. Non c'è altra spiegazione. Aveva 16 anni appena compiuti quando lo hai conosciuto. 16, Antonia.
Sono più malata di quanto tu possa pensare. A maggior ragione, lasciami andare.
Cioè, fammi capire, volevi stare con me anche a costo di mentire tutti i giorni?
Sì, Michele, esattamente. Era il prezzo da pagare per stare con te.
E adesso di colpo non vuoi più stare con me? Cos'è cambiato? Cosa c'è che non capisco, Antonia? Sono io che dovrei essere infuriato. Ma non sono io che ti mando via, sei tu che te ne vai.
È cambiato che Manuel se n'è andato.
E quindi?
Ma non capisci? Ho sofferto da impazzire. Stavo malissimo e dovevo fingere con te e con tutti gli altri. Non ce la facevo più. Devo chiudere con tutto e ricominciare da capo. So che sarò sola e so anche che sarà difficile, ma finalmente mi sembra di poter respirare lontano da voi.
Lo sai, vero? Che queste parole mi fanno molto male. Io ho sempre cercato di renderti felice. Ho fatto veramente del mio meglio.
Tu non hai niente da rimproverarti. Il problema sono io, non tu.
E adesso che cosa farai?
In qualche modo me la caverò, non preoccuparti. Adesso vado, Michele.
Aspetta, Antonia. Siediti, non precipitare le cose. Lasciami il tempo di riflettere. Forse una soluzione c'è. Ed è anche abbastanza semplice.
Che soluzione?
Faremo credere agli altri che il bambino sia mio. Solo noi due sapremo la verità. Col tempo riuscirò ad accettarla. In fin dei conti è figlio di mio fratello, non di un estraneo. Mi sarà facile volergli bene. Anzi, gliene voglio già.
Non capisci proprio, vero? Non potrei sopportare di rivedere Manuel, per di più nascondendogli la verità su suo figlio. Se restassi con te sarei costretta a farlo.
Perché non vuoi rivederlo?
Mi prendi in giro o davvero non capisci?
No, te lo sto chiedendo seriamente.
Ma come fai a non capire? È chiaro che non sei mai stato veramente innamorato. Non c'è niente di peggio che essere costretti a frequentare qualcuno di cui si è innamorati senza poter stare con lui. È una tortura continua. E poi con un bambino suo che probabilmente gli assomiglierà molto, credi che non intuirebbe la verità?
Forse hai ragione. O forse no. Il fatto è che tu lo stai tagliando fuori da tutto. Non vuoi neppure dirgli che è figlio suo. E questo è assurdo, oltre che ingiusto.
Dirgli la verità sul bambino sarebbe doppiamente ingiusto. Non potrei in ogni caso stare con lui e comprometterei il suo rapporto con Arianna. La verità è che non posso vivere né con lui né senza di lui.
Nec tecum possum vivere, nec sine te. Chi era Catullo?
Ovidio. Il verso originale suona nec sine te, nec tecum vivere possum.
Ma perché dici che non puoi stare con lui? Non c'è niente di impossibile quando si è innamorati. Almeno credo. Può darsi che io non sia mai stato innamorato, chi lo sa. O forse sì, non ti ho mai detto tutto di me. Ho avuto anch'io un passato, ma non è questo il punto, Antonia. Il punto è che non mi stai dicendo tutta la verità. Non mi convinci.
Hai ragione, non è tutta la verità.
Allora dimmela. Dopo un colpo come questo non c'è più niente che mi possa spaventare.
Non ha senso parlarne, visto che devo andarmene. E poi adesso che c'è il bambino non riesco a pensare ad altro. Sento il bisogno di nascondermi in una tana, credo che sia un istinto naturale. Devo proteggerlo, capisci?
Sì, questo lo capisco benissimo.
La sola idea di rivedere i tuoi in queste condizioni mi fa impazzire. Ho sperato con tutto il cuore che tu potessi salvarmi, ma non ha funzionato. Grazie lo stesso, Michele. Grazie di averci provato.
Stai sbagliando tutto, Antonia. È proprio adesso che può funzionare fra noi. Prima non poteva, perché il nostro rapporto era basato sulla finzione e sulla menzogna. Ma adesso mi hai detto la verità. O almeno una parte della verità, anche se...
Sono discorsi inutili ormai. Lasciami andare, ti prego.
Non ti trattengo.
Sei seduto sopra la mia valigia.
Che idiota.
Tu non sei affatto un idiota.
Certo che lo sono. Non mi sono mai accorto di niente. Sempre troppo impegnato a pensare alle cose pratiche. Al lavoro, alle tasse, alla villa, alla nostra nuova casa.
È il tuo carattere. Ed è uno dei lati più positivi della tua personalità.
Sì, certo. Deve essere per i lati positivi del mio carattere che mi hai tradito. Non c'è mai stato un solo minuto in cui tu sia stata sincera con me. Scopavi con me per non annoiarti, pensavi a un altro. Forse più di uno, chissà. Non posso conservare neppure i ricordi, Antonia. Era tutto finto. Tutta una recita. Hai distrutto tutto. Tutto.
Michele, in questo momento non sono in grado di sopportare un processo. Mi sono già processata e condannata da sola. Me ne vado. Rinuncio a tutto, non voglio niente da te. Che altro devo fare?
Cerca di metterti nei miei panni. Sono ancora sotto shock, non pretenderai che io ragioni freddamente. Dammi un attimo di tempo.
Alla fine, se ci pensi bene, è giusto così. Io non sono una di voi. Ci ho provato, lo sai, ma non ero all'altezza. Sono sempre stata l'ultima ruota del carro, meno elegante, meno bella, meno tutto. Mi sentivo continuamente sotto esame, con la mia tinta di capelli casalinga, le mie mani ordinarie, il seno scarso, la borsetta imitazione borbonese, le scarpe di una marca qualunque, i miei studi universitari di cui non importa niente a nessuno. Tu non puoi immaginare quanto io mi sia sentita umiliata in tutti questi anni.
Umiliata?
Sì, umiliata. Voglio tornare nel mio mondo, fra la gente comune, abitare in una casa comune, trovarmi un lavoro da persona comune, senza dover rendere conto a nessuno dei miei fallimenti e della mia mediocrità. Io non ero la donna giusta per te, lo hai sempre saputo.
Tu eri, anzi sei, esattamente la donna che ho scelto per me. Non ho mai desiderato niente di diverso da quello che sei, anche se sei molto confusionaria e hai fatto qualche grosso casino. Tieni, asciugati gli occhi.
Non sto piangendo.
Sì che stai piangendo. Dai, vieni qui. Un bacio sul naso e passa tutto. È umido. Sembra quello di un cane.
Non farmi ridere, non è il momento.
È sempre il momento di ridere. E adesso cosa pensi di fare con il bambino?
Che domande mi fai? Non rinuncerei a lui per niente al mondo.
È quello che speravo di sentirti dire. Ma ai miei cosa racconteremo?
Qualsiasi cosa. Basta che lasci fuori Emmanuel.
E se lui non volesse essere lasciato fuori?
Deve restarne fuori. Non saprà mai che il figlio è suo. Ora è felice con quella ragazza, non deve saperne niente. Ti proibisco di parlargliene, Michele, non te lo perdonerei mai.
Tu sei pazza. Ti rendi conto che stai perdendo tutto per lui?
Certo che me ne rendo conto.
Sei sicura di quello che fai?
Più che sicura.
Ma dove andrai a stare?
Da mia madre, almeno per i primi mesi. È una brava donna, si arrabbierà un po', ma poi capirà. Ora vado davvero, Michele. My funny Valentine, sweet comic Valentine.
my heart.
Colonna sonora numero 1. Passacaglia in do minore. BWV 582 di Bach. Il camino acceso proietta bagliori rossastri su lei. Che dolce ridentem. Rimette a posto con la mano una ciocca sfuggita all'acconciatura. Ha di fronte il profilo statuario, i capelli corvini, il pallore invernale, le sopracciglia severe, la bocca sensuale di Frédéric. Guarda nel vuoto, come sempre. È, come sempre, annoiato e sereno. Solo in cima a una montagna. Si guarda attorno di lassù e si annoia. Si annoia sempre. È un'abitudine della noia. Chissà cosa pensa mentre fissa l'aria dalla cima della montagna. Forse gli ritornano alla mente nenie infantili, profumi di abeti natalizi, ricordi di una verginità perduta durante qualche viaggio di ritorno alla vita. Forse, semplicemente, ascolta l'aria come una asceta in preghiera, domandandosi da quanti secoli continui a veder sorgere sempre lo stesso sole, ad attraversare sempre lo stesso deserto, a rinascere sempre con gli occhi aperti, rendendosi conto fin dal primo sguardo che non è cambiato niente. Antonia evita di guardarlo, ma la sua mente non smette per un attimo di accarezzarlo in modo osceno. Non può fare a meno di dirgli di sì, lasciargli sbizzarrire a letto la sua fantasia da pittore fiammingo, rispettare il suo bisogno di solitudine dopo l'amore, quando in mutande bianche spalanca la finestra per far entrare il gelo e dice a se stesso: l'alba è stupenda. In piedi di fronte al sole si rifà il nodo alla cravatta di seta e si prepara alla sola preghiera di cui è capace, la declinazione ossessiva dell'horror vacui. Affastella in modo compulsivo vocaboli inerti per non lasciare spazi liberi in cui inevitabilmente pensare alla morte. Recita litanie profane, elencando con scrupolo religioso sostantivi, aggettivi, predicati verbali, brani di enciclopedie, bugiardini di medicinali, ingredienti di ricette, il catalogo delle navi dei troiani, il catalogo autunno-inverno dell'Ikea, l'orto di Renzo, i titoli della biblioteca immaginaria di Saint Victor, la grande genealogia dei setiti, i discendenti di Caino, descrizioni oggettive di cose, persone, animali, vegetali, lette su riviste specialistiche e memorizzate come un mantra. Antonia si volta e sorride a Michele. Mio fratello è uno stupido, non merita di meglio. Non vede al di sotto del suo sguardo di gatta grigia, non vede le pupille di serpente, non sa che non può amarlo. Non può amare, non può amare nessuno. Antonia è sterile, lo è nell'anima. Anch'io mi sono lasciato ingannare qualche secolo fa, e l'alba, a volte, sorgendo, mi sorprende ancora a letto con un macigno di dolore sullo sterno. Vorrei riaverla qui per un attimo. Solo un attimo. Il tempo di un bacio. La mano a detergere le labbra. Sputare via il contagio. Credo che apprezzerebbe la citazione.
Tutti i toni di un addio. 2. Dell'inutilità del parlare d'amore.
Antonia, ripensaci. Tu sei sola, non hai né amici né amiche. Se tu avessi almeno un'amica su cui poter contare, mi preoccuperei di meno.
Una grande amica ce l'ho, mia madre.
Per fortuna, Antonia. Ma cos'hai? Stai barcollando e sei pallidissima.
Le
Nel tuo stato non devi agitarti così. Vuoi che ti misuri la pressione?
No, grazie. Sto bene.
Siediti in poltrona, non puoi guidare in questo stato.
Solo una mezz'oretta, però.
Sì, certo. Mi siedo anch'io, se non ti dispiace. Sono un po' scosso.
Quando me ne sarò andata ti sentirai meglio.
Ne dubito. Riposati, stendi le gambe. Devi tenere i piedi in alto, ti metto un cuscino, così. Va meglio?
Sì, grazie.
Hai voglia di parlarmi un po' di te? Ci sono tante cose che non so del tuo passato e che vorrei capire, prima che tu te ne vada.
Non voglio parlare del mio passato.
Non intendo il recente passato. Volevo chiederti di quando eri una ragazzina, prima che ci conoscessimo.
Cosa vuoi sapere?
C'è una cosa che mi sono sempre chiesto. Perché non hai amiche? Tutte le ragazze ne hanno.
Ho un carattere molto introverso, Michele. Mi hanno fatto del male, come se si fosse alzata una barriera in qualche parte della mia anima.
Perché non me ne hai mai parlato?
Perché non me l'hai mai chiesto. E poi non ne parlo volentieri. Ci sono stati diversi episodi sgradevoli di cui non ho mai parlato con nessuno.
Prova a raccontarmene uno, se te la senti. Vuoi?
Una delle mie migliori amiche, al ginnasio, mi portò via il mio primo fidanzatino, una storia durata solo un anno, ma che per me era molto importante. Avevo 15 anni. Mi confidavo con la mia compagna di banco, lei mi consolava e mi teneva su di morale. Andavamo anche in vacanza assieme, in un posto molto carino della Liguria di Levante, dove i suoi avevano una casa. Soffrivo, ma come può soffrire un adolescente normale che sa di poter contare sui suoi affetti familiari? Avevo un legame molto stretto con mio padre e questo mi dava tutta la forza di cui avevo bisogno. Avevo solo 18 anni quando lui morì. Per me fu una catastrofe. Subito dopo la morte di mio padre, quella ragazza mi scrisse una lettera per informarmi che mi aveva sempre presa in giro e che si era divertita alle mie spalle con le altre compagne. Mi disse che aveva partecipato ad una scommessa. Quel ragazzo aveva scommesso un panino che sarebbe riuscito a sedurmi entro un mese. Lei scommise contro di me e vinse.
Un panino?
Sì, un panino.
Ma che senso ha scrivere una cosa del genere in quelle circostanze?
Lei disse che lo aveva fatto per chiedermi scuse e levarsi un peso dalla coscienza.
Che stronza! Nessuna persona sana di mente fa del male a qualcuno che sta soffrendo per chiedergli scusa. Era una persona orribile, la tua compagna. Probabilmente tu eri più carina di lei, ma molto infantile. Un bersaglio ideale per le persone cattive. Ti immagino con le treccine e le calze corte.
Anche tu?
Perché? Chi altro ti immagina così?
Tuo fratello.
Buon sangue non mente.
Comunque ero proprio così, vestita e pettinata come una bambina, con le trecce o con i capelli trattenuti dalle fasce all'uncinetto fatte da mia madre. Una cosa patetica, ripensarci. E portavo anche l'apparecchio per i denti. Dovevo essere ridicola. Avrei dovuto capirlo che tutto quell'interesse da parte del ragazzo più carino della classe non poteva essere sincero.
Perché no? A me sei piaciuta subito.
Non è vero, Michele. Forse ti sei dimenticato che all'inizio mi hai piantata in asso dopo poche settimane.
Non avevo ancora capito quanto tu fossi importante per me. È proprio standoti lontano che l'ho capito.
Tu l'avrai anche capito, ma io no. Non so proprio cosa tu abbia visto di speciale in me. Potevi avere metà della Torino femminile ai tuoi piedi. Perché proprio me, una ragazza qualsiasi?
Forse perché non sei una ragazza qualsiasi. Va avanti.
Un'altra volta a una festa, mentre stavamo bevendo un cocktail, una mia amica mi ha detto davanti a tutti: perché non ti decidi a rifarti il seno? Sei piatta come un asse da stiro. E pensare che avevo indossato un vestito nuovo e credevo di essere particolarmente carina. Ma perché ridi?
Avevi un campionario di amiche da corte dei miracoli, Antonia. Comunque quella ragazza era una stupida, oltre che una cafona. Sei sempre stata molto graziosa, proprio perché sei poco appariscente. Le rosse, se si truccano molto e cercano di attirare l'attenzione, diventano subito volgari, mentre tu sei fine, hai un'eleganza naturale.
Ti voglio bene, Michele.
Ma non mi hai mai amato.
Credevo di amarti, prima di innamorarmi.
Di Emmanuel, ovviamente.
Sì, non avevo mai amato nessuno così.
Lui ti ama?
Non lo so. Si dicono un mucchio di idiozie sull'amore. Questa è una delle pochissime cose che ho imparato da questa faccenda. Il sugo della storia, per dirla con Manzoni.
Noi due non abbiamo mai parlato d'amore. Abbiamo sempre dato per scontato che il nostro rapporto andasse bene così. È stato un errore.
Pensavo anch'io che potesse funzionare così, che bastasse lasciarsi vivere, ma non è vero. Appena abbassi la guardia, il pugno ti arriva dritto in faccia. Sta attento, Michele. Te lo dico con tutto il mio affetto. Prima o poi capiterà anche a te.
Non credo. Non lo dico con presunzione, ma perché mi conosco abbastanza.
Nessuno si conosce abbastanza prima di essersi messo alla prova. Non ti auguro di vivere un'esperienza del genere, ma finché non l'avrai vissuta, non giudicare quello che non conosci.
Perché non provi a spiegarmelo? Magari capisco lo stesso.
No, credimi, sono cose che non si capiscono prima di averle provate. Essere innamorati è una condizione patologica, perché è la malattia in sé che ti diventa indispensabile per vivere, come la droga. Quanto più la malattia si aggrava, tanto più sei felice. Se provi a farne a meno, entri in crisi d'astinenza e soffri terribilmente. È come ballare sull'orlo di un precipizio sotto l'effetto di una sostanza allucinogena.
Hai ragione. Forse non sono mai stato innamorato. Una cosa del genere mi fa orrore solo a pensarci.
Per fortuna, Michele. Ne basta uno di pazzo in famiglia.
Tu e mio fratello sareste una coppia assurda. Ma forse, ragionando a mente fredda, siete fatti l'uno per l'altra. Ora ti dico una cosa che farà sembrare pazzo anche me. Avrei preferito vedervi insieme, piuttosto che perderti del tutto, Antonia.
Non ce la potevo fare, Michele.
A fare cosa?
Ad accettare di essere distrutta. Sono scappata.
Perché distrutta?
Come faccio a spiegartelo? Amare tuo fratello è come assistere all'esplosione di una supernova. Sai che ti ucciderà, ma non puoi fare a meno di rimanere a bocca aperta a guardare lo spettacolo. Sprigiona un'energia tremenda. Un attimo prima di essere incenerito ringrazi di esistere, l'attimo dopo sei morto.
Sapevo di avere un fratellino un po' particolare, ma tu me lo stai descrivendo come una bomba atomica. Non mi stupisco che si sia innamorato di te. Sei l'unica al mondo che lo vede così.
Lo vedo così perché è così.
Capisco. Io invece non esplodo e non disintegro. Per cui non hai trovato niente di speciale in me, vero?
Non essere ingiusto, ti ho voluto bene sul serio. Sono rimasta travolta da una cosa più grande di me, non sono riuscita a difendermi.
E io che pensavo che la vostra fosse stata più che altro una storia di sesso.
Ma no, che sciocchezza. Il sesso è solo una conseguenza. È impossibile amare così tanto una persona e non esserne attratti anche fisicamente. Ma Emmanuel non ha bisogno del sesso per distruggere. Per mesi ha preteso che osservassimo la più assoluta castità.
Sul serio?
Sì, sul serio.
E perché?
Per dimostrare che siamo anime. Tuo fratello sa avere una forza non comune se decide che ne valga la pena.
Un po' come correre a piedi nudi sui chiodi arrugginiti, perché tanto l'anima non prende il tetano. C'è qualcosa di medievale in tutto questo. Mi ricorda i monaci flagellanti e la peste nera. Mio fratello è nato nell'epoca sbagliata. Comunque ci capisco sempre di meno. Se ti ama così tanto, perché lo hai lasciato?
Michele, non so come dirtelo, non ci crederesti.
Se è la verità, ti crederò.
Tuo fratello mi ha chiesto di sposarlo.
Davvero?
Davvero. Sto male solo a ripensarci.
Questo cambia le cose, Antonia. E non di poco. Devi darmi il tempo di metabolizzare.
Metabolizzare cosa? Era una follia.
Antonia, perdona la mia mentalità da commercialista, ma i conti non mi tornano. Dici di avere sofferto come un cane per la sua mancanza. Dici che te ne vai perché non puoi sopportare di rivederlo senza stare con lui. Ma hai rifiutato la sua proposta di matrimonio. Cosa c'è che mi sfugge?
È inutile. Non sei proprio in grado di capire.
Prova a farmelo capire tu.
È talmente evidente che mi sembra incredibile dovertelo spiegare. E mi fai anche sentire umiliata.
Scusami, purtroppo è necessario.
Tuo fratello non ci sta tutto con la testa, Michele. C'è un germe di follia in lui, di assurda esaltazione. È un visionario, un mistico. Alterna momenti di sfrenato delirio dei sensi a fasi ascetiche degne di un monaco di clausura. È proprio per questo che l'ho amato con tutta me stessa, ma ho sempre avuto paura di lui.
Non ci sta tutto con la testa, dici? Chi lo sa che cos'è la follia, Antonia? Forse lui è più sano di mente di noi. Ad ogni modo la follia vi accomunava, visto che lo hai amato per questo. Di che cosa hai avuto paura? Potevate essere pazzi insieme.
Vedo che continui a non capire.
Cosa dovrei capire?
Eppure è tanto semplice. Io sono una donna di 32 anni, normale, per non dire mediocre, di estrazione sociale modesta. Lui è un ragazzo ricco e bellissimo di 18 anni, fuori dalla norma da tutti i punti di vista. Sono attratta dalla pazzia, ma non sono completamente demente, Michele. Mi rendevo conto di cosa sarebbe successo se avessi assecondato la sua folle proposta. Mi sarei vergognata di me stessa in ogni singolo momento della mia vita. Mi sarei sentita continuamente a disagio, vecchia, brutta, insignificante, fuori luogo, fuori ruolo, così stupida e presuntuosa da non capire nemmeno che mi stavo coprendo di ridicolo. E prima o poi lui mi avrebbe buttata via come una scarpa vecchia. Già con te mi sentivo così, figurati con lui. Sarei morta di vergogna e di dolore.
Tu non sei affatto mediocre e insignificante. Ma capisco il tuo punto di vista.
No, tu non capisci affatto. Io avrei accettato qualsiasi ruolo pur di continuare ad averlo accanto. Non puoi nemmeno immaginare come mi sono sentita quel giorno. Mi ha proposto l'unico ruolo impossibile, l'unico che mi tagliava fuori da tutto. Ho capito che era finita, che l'avevo perso per sempre, che niente sarebbe stato più possibile, niente. Ho creduto di morire di dolore.
Antonia, mio fratello è strano. Di quello che pensano gli altri se ne frega. Sono sicuro che avrebbe fatto del suo meglio per mantenere il suo impegno.
Ma perché mi tormenti, Michele? Non ha più senso parlarne adesso. E poi, grazie a Dio, ora non soffro più. Ho il suo bambino. Non ho bisogno d'altro.
E lui?
Lui soffrirà un po', ma poi si rifarà una vita, come naturale. Alla sua età si fa in fretta a dimenticare.
Dipende, Antonia. A volte non si dimentica affatto.
Se Arianna è come me la descrivi, non ci metterà molto a rimetterlo in sesto.
Io invece credo che darà parecchio filo da torcere a quella povera ragazza. Non vedo come una persona equilibrata e normale possa farcela con uno come lui.
Il che significa che io sono squilibrata e anormale.
Tanto normale non sei, Antonia. Altrimenti non avresti accettato dei patti così assurdi. Tradire me, stare con lui, con o senza sesso, farti del male inutilmente, arrivare al crollo nervoso, per di più incinta di lui, per il solo gusto di perdere tutto quello che avevi conquistato, compresa la persona per cui ti sei sacrificata. Se tutto questo ti sembra normale, hai qualche serio problema di masochismo.
Non so se lei ce la farà, ma nemmeno io ce l'ho fatta. Volevo vivere, nonostante tutto.
Normale istinto di sopravvivenza.
Speravo che tu potessi salvarmi.
Hai fatto male i tuoi calcoli, almeno a giudicare da come sono andate le cose.
Lo so, ma allora non potevo saperlo.
Comunque posso ancora aiutarti, se vuoi. Non corri nessun rischio con me. Guarirai. È solo questione di tempo. Forse io non so amare nel senso stretto del termine, ma so voler bene. Il voler bene non passa, non è come l'innamoramento. È stabile, resiste alle tempeste.
Per 9.000 anni, già.
Perché proprio 9.000?
Comunque no.
No cosa?
Non credo di poter guarire, Michele, né adesso né mai. Anzi, non voglio affatto guarire. Lasciami andare, per favore.
This is the end. Hold your breath and count to 10. Feel the earth move and then give my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment, so overdue I owe them. Swept away I'm stolen. Let the sky fall.
Colonna sonora numero 2. Arriva inaspettato, senza giustificarsi. Fisicamente mostra i segni della rinuncia a cercare di sembrare quello che non è. I suoi capelli nerissimi sono più lunghi. Niente giacca e cravatta. Indossa un maglione nero e blue jeans. Sa che lei è sola. Gira per casa commentando con ironia distaccata la sua vita. Curiosa nelle pentole, si siede. Non si degna di spiegare cosa lo abbia spinto lì. Non ce n'è bisogno. È come sempre insoddisfatto e indifferente. A metà fra il mistico e il maniaco. Lei gli offre un aperitivo e qualche scusa banale. Ora è tutto diverso, eccetera, eccetera. Lui è grosso e scuro, di una bellezza invadente. Beve un sorso di aperitivo, appoggia sul tavolo le braccia pesanti, nel maglione nero. Parla con tono di voce piano, tranquillo. Non è una cosa seria vivere. Se sapessi soffrire, soffrirei del fatto che gli altri soffrono per cose di cui io non soffro. Da tempo immemorabile le ho classificate come necessarie nella perfetta logica del nulla. Agisco a caso solo perché non posso stare sempre fermo. Le mie azioni hanno la sola razionalità del disordine. Quasi senza badarci, gli dice: avevo pensato di uccidermi, ma non sarebbe una cosa seria. Si alza per andarsene. Lei lo ferma, lo invita a pranzo. È sola fino a sera. Gli dice: stai bene con i capelli così? Lui si guarda attorno distratto, ride. Non sai proprio fingere, sorellina. Se la fa sul tavolo, vestito. Non la bacia mai sulla bocca. Gli piace umiliarla. Mentre si riabbottona i pantaloni, le dice che sta con un'altra. Una bellissima, naturalmente. Lei non risponde. È sicura che tornerà. Assiderato dal suo stesso gelo, senza il calore della sua piccola puttana, è morto.
Tutti i toni di un addio. 3. Dell'eccesso di positività.
Ma cos'hai? Tremi tutta. Resta seduta, ti porto qualcosa da bere. Non muoverti.
Non è niente, mi gira solo la testa.
Tieni un po' di tè alla pesca, ti farà bene. Bevi piano, così. Va meglio adesso?
Sì, grazie. Mi sento molto meglio.
Hai sentito il dottor Fasano? Ti sei fatta visitare?
Certamente. È lui che mi ha confermato la gravidanza.
E cosa dice?
Che per il momento è tutto nella norma.
Vuoi stenderti sul letto? Ti porto in braccio.
Michele, allora non hai capito. Io su quel letto non ci tornerò mai più. Voglio andare via, devi fartene una ragione.
Non ha senso, Antonia. Lascia che io mi prenda cura di voi, almeno per un po', senza secondi fini. Ho paura per te e per lui. Non capisci che in questo modo metti in pericolo anche il bambino?
Lo so, ma devo andare.
Dimmi perché vuoi andartene, se sai che sei in pericolo.
Perché non posso continuare ad usarti come un parafulmine come ho fatto finora. Devo assumermi le mie responsabilità. Sono in un vicolo cieco, Michele, non posso fingere nemmeno dirti la verità.
Quale verità?
Come faccio a spiegartelo?
Non ti agitare. Prova a dirmelo con calma, come se lo vedessi da lontano. È importante prendere le distanze dalle cose negative.
Ecco il punto. Tu sei troppo positivo per immaginare la negatività negli altri e questo è un tuo grave limite, perché non vedi il male nemmeno dove c'è. Tu non puoi proteggermi dal male semplicemente perché non lo riconosci.
Non ci avevo mai pensato, sai?
Lo so, ti conosco da tanto tempo.
Sul serio, Antonia, questo è uno shock per me. Hai fatto bene a dirmelo. Evidentemente non sono poi così intelligente se non me ne sono accorto da solo.
Non è una questione di intelligenza. Tu sei molto intelligente, ma non hai quel tipo di intuito. È tipico delle persone troppo oneste non supporre la disonestà negli altri. Quando un tizio ti dà una pacca sulla spalla, non riesci proprio ad immaginare che possa essere un bastardo.
A chi alludi?
A nessuno in particolare. C'è tanto male intorno a noi, Michele, tanto che nemmeno te lo immagini. Tu mi riparavi come un porto sicuro, mi nascondevo dietro di te, Fino ad un certo punto mi hai protetta, poi sono stata travolta.
Tu non mi hai mai chiesto protezione, Antonia. Non mi hai mai detto niente di niente.
Ci ho provato, ma non mi hai ascoltata. Avevi sempre troppi problemi di lavoro. E poi io stessa non avrei saputo da che parte incominciare. Intorno a te ci sono un sacco di persone negative. Quasi tutte le ragazze che frequentano la tua casa, molti dei tuoi amici, io stessa, tuo fratello.
Ecco, parliamo di mio fratello. Che tipo è?
Una domanda ben strana da parte tua.
No, non è strana. Tu lo conosci molto meglio di me, è evidente. E allora dimmelo, ho bisogno di saperlo. Mio fratello è un bastardo.
No. In Emmanuel c'è un'immensa potenzialità di bene e un'altrettanto immensa potenzialità di male. Non ha ancora deciso se essere angelo o demone.
Spero che si sbrighi a decidere. E tu da cosa sei attratta? Dall'angelo o dal demone?
Da entrambi. Per questo devo andarmene, non sono all'altezza.
Che intendi dire con non sono all'altezza?
Non farmi dire altro. Abbiamo tutti tremende zone d'ombra. È come scoperchiare una fogna e tuffarcisi a capofitto. Tu nemmeno lo immagini cosa si possa trovare lì dentro.
Liquami, escrementi e ratti, suppongo, trattandosi di una fogna.
Ma anche perle e diamanti. Quella fogna è la vita. Quando la provi ti rendi conto che tutto il resto è finto, una specie di mediocre recita parrocchiale.
Capisco. Deve essere stato terribilmente noioso stare con un mediocre e prevedibile come me.
Non intendevo dire questo.
Però l'hai detto.
Mi dispiace, Michele.
Non mi convince, Antonia. Se le cose stessero come dici tu, Emmanuel sarebbe rimasto qui nonostante il nostro matrimonio. Non sarebbe scappato in Toscana con la prima venuta.
Credimi, ci sono cose di lui che non sai e nemmeno immagini.
Giusto per sapere, il mio fratellino che ruolo ha in quella fogna? Chi altro c'è lì dentro a fargli compagnia? Scommetto che in quell'affascinante cloaca c'è qualche ratto di fogna che spaccia roba pesante.
Michele, non mi va di sentirti parlare di questi argomenti. Mi sembra che ti sporchino.
Mi sporcano perché sono sporchi, Antonia.
Ora mi sento meglio, posso andarmene.
Eh no, troppo comodo. Non te ne andrai di qui prima di avermi detto la verità. Mi hai raccontato balle per anni. Ora esigo di sapere cos'è successo in casa mia. Mentre io lavoravo giorno e notte per mandare avanti la baracca per tutti, te compresa, chiaro?
Scusami, hai ragione.
Lo so che ho ragione. E ora parla.
Cosa vuoi sapere esattamente?
Voglio sapere se mio fratello è un tossico. Puoi rispondere solo sì o no.
Michele, io...
Sì o no?
Sì, lo è stato.
E tu lo sapevi, vero?
Io pensavo...
Non me ne frega un cazzo di cosa pensavi. Chi è stato?
Michelle.
Come immaginavo. È una donna estremamente pericolosa. È assurdo che porti il mio stesso nome. Cosa sai di lei?
Quasi nulla. Emmanuel non parla mai di lei. Ha sofferto moltissimo e non solo fisicamente.
Era innamorato di lei?
È difficile distinguere l'amore dalla dipendenza. Di sicuro lei non lo amava.
Cosa voleva da lui?
Forse solo divertirsi un po'. Tuo fratello è un bellissimo giocattolo per una ragazza viziata come lei. Lo ha smontato pezzo per pezzo. O forse qualcosa di peggio. Quella gente si diverte ad uccidere, hanno il culto delle vittime sacrificali, fa parte della loro religione.
Quale gente? Quale religione?
Lo sai che Torino è piena di sette strane. Lei è una specie di sacerdotessa di una di quelle o qualcosa di simile.
Pazzesco. Quella ragazza è figlia di amici di famiglia, gente stimata da tutti, compresi mio padre e mia madre.
Quelli che i tuoi stimano e riveriscono sono quasi tutti gente orribile.
Perché non me l'hai mai detto?
Per non farti preoccupare inutilmente.
Inutilmente?
Ho cercato di tirarlo fuori da sola, Michele. C'ero riuscita. Aveva smesso completamente, stava bene.
Posso sapere come l'hai tirato fuori?
Nell'unico modo possibile.
Quale modo, Antonia?
Sostituendo una dipendenza con un'altra.
Scopate terapeutiche.
Michele, ma come ti esprimi? Fai sembrare tutto disgustoso.
Io lo faccio sembrare!
Non puoi nemmeno immaginare che periodo sia stato quello. Da quel che ho capito c'era di mezzo anche un uomo. Emmanuel era completamente fuori di testa.
Cosa? Un uomo?
Emmanuel non è un pervertito, stava semplicemente molto male. Ha smesso quasi subito di frequentarli quando stava con me. Voleva essermi fedele.
Quasi subito? Fedele?
Lo so, detto così sembra assurdo, ma a viverlo era diverso.
Come sei potuta cadere così in basso, Antonia? Questo non ha niente a che fare con l'amore.
Non è come pensi. Ti prego di credermi, anche se tutte le apparenze sono a mio sfavore.
A parte il disgusto, hai rischiato di prenderti delle gravi malattie e di trasmetterle anche a me. Non ci hai pensato?
Le mie analisi sono a posto, non hai nulla da temere. È stato un periodo tremendo, quasi dato la vita per lui. Per fortuna è finita. Ora ci penserà Arianna.
In che senso hai quasi dato la vita per lui? Che cazzo è successo alle mie spalle, Antonia?
Basta, Michele, non voglio più parlare.
Ma vaffanculo, Antonia, questo è troppo! Vattene, sento che potrei non rispondere più delle mie azioni.
Vedi? È come ti avevo detto. Neanche il migliore degli uomini è al riparo dalla violenza. Fammi passare.
Aspetta, torna qui.
Non provare a toccarmi. Stammi lontano. Devo proteggere il bambino, ti avverto, potrei uccidere per lui.
Sta tranquilla. Non ho nessuna intenzione di toccarti. Mi disgusti. All'improvviso mi rendo conto che non riesco più a sopportare la tua presenza. Convivi con la negatività da troppo tempo. Non c'è modo di uscire da questa storia se non cancellando il tuo personaggio.
Credevo di averti spiegato che anche tu convivi con la negatività, solo che non la riconosci come tale. Evidentemente non hai capito, ma ormai non è più importante, visto che ti disgusto.
Vedi, c'è una differenza fondamentale tra me e te. Io la negatività la respingo con la positività. Tu, invece, la lasci entrare dentro di te.
È vero. La tua positività è come uno scudo e per ora ti protegge, ma come vedi non abbastanza. Fa attenzione, Michele. Sei circondato da nemici che classifichi come amici, perciò sei in pericolo. Mi ricordi Giuliano?
Giuliano chi?
L'imperatore, quello che i cristiani chiamano apostata. Andò a combattere senza indossare la corazza e morì a 32 anni, colpito in pieno petto da un giavellotto amico.
Uno di questi nemici travestiti da amici sei tu, Antonia.
Hai ragione. Avrei dovuto essere la tua corazza, e invece ti ho pugnalato nella schiena. Passami la giacca, per favore.
Aspetta.
Che c'è ancora?
Colonna sonora numero 3.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love. You hold her tight, so happy together.
Che strano segno è mai l'acquario? Superficiale, non c'è dubbio. Eppure in grado di cogliere la profondità nelle cose. Respingendola in una zona di margine che non consente al male di agire fino in fondo, distruggendola con l'ironia.
The dice, it had to be the only one for me is you, and you for me, so happy together.
Hanno sempre ragione loro. I loro occhi rivolti al futuro li rendono distratti nei confronti del presente.
Inciampano nel dolore del prossimo, però gli chiedono scusa e, se possono, gli tendono la mano. asettico vetro inanimato che protegge la creatura malata ma viva. Qualche goccia di disinfettante per la muffa bianca che ti divora come un cancro. So happy together, so happy together. How is the weather? So happy together. Pesci nell'acquario. Sembra un gioco di parole, e invece è diventata la mia vita.
L'infermiera.
Miser catulle desi nas ineptire, et quod vides perisse, perditum ducas.
Sono scazzonti, Emmanuel, non trimetri normali.
Lo so, è proprio per questo che li sto raddrizzando.
Non fare il buffone, dai, leggili come si deve.
Miser catulle desi nas ineptire, et quod vides perisse perditum ducas.
Va bene, ora traduci.
Povero Catullo, smetti di fare il coglione, quel che vedi morto consideralo morto.
Scusami, ma come ti esprimi? Sforzati di usare un lessico più formale, non lo dico per me, ma per la professoressa.
Lo farò a tempo debito, comunque non riesco ad andare avanti.
Perché?
Com'è la terza persona plurale del passato remoto di Splendere? Non me lo ricordo più.
Per favore, non trovare scuse. È splendettero, lo sanno anche in quinta elementare.
Splendettero? Che lingua del cazzo l'italiano. Artificioso, pieno di limiti espressivi. Shit.
Eh sì, in effetti Dante è famoso per i suoi limiti espressivi.
Che c'entra Dante? Dante è Dante.
C'entra. Prova a farmi una dichiarazione d'amore in olandese.
Ik hou van je.
Amor che a nullo amato amar perdona.
Nei momenti intimi non uso Dante.
Ma nemmeno l'olandese, spero.
No, nemmeno l'olandese.
Che lingua vorresti parlare?
Non lo so, forse l'inglese di Shakespeare.
Se non ti piace Splendettero puoi usare Rifulsero o Brillarono, va avanti.
Brillarono un tempo per te, giorni luminosi, quando solevi andare dove ti portava la ragazza.
La fanciulla.
Fanciulla? Ma chi lo usa più queste parole?
È poesia, Emmanuel.
Poesia? Arianna, la poesia non è fatta di parole. La poesia è carne e sangue. A volte anche fluidi organici più bassi, mi spiego? Prova a pensare al sonnetto di Trudicule. E non dirmi che Rimbaud non è poesia, perché me ne vado subito.
Però certe parole hanno un bel suono.
Per un defunto, forse. Per una mummia.
Senti, usa un po' le parole che ti pare, basta che tu vada avanti.
Dove ti portava la ragazza amata da me quanto nessuna sarà amata. Lì si facevano allora quei molti giochi d'amore che tu volevi e lei non rifiutava.
Il testo dice quella, non lei.
Per lui lei era lei e basta.
D'accordo, lasciamo perdere. Cos'è desinas?
Un congiuntivo esortativo. Ti prevengo, sì, so anche il paradigma di Desino e altre cazzate del genere.
Emmanuel, mi spieghi dove vuoi arrivare con questo atteggiamento? Sei indisponente. Ho fatto una promessa a tua madre, lo sai, e intendo mantenerla.
Oh, cazzo. L'ho già visto questo film.
Perché fai sembrare tutto così stupido?
Forse perché lo è.
No, non lo è. Sei tu che lo rendi stupido comportandoti da stupido. Hai un obiettivo davanti. Darai la maturità, anzi la daremo insieme. E questa volta la supererai. Ma dipende da te. Se non ti impegni, i risultati non arrivano.
Non arrivano neanche se ti impegni.
Non è vero.
Nelle cose che contano, mi sono sempre impegnato al massimo e non è servito a un cazzo. Comunque almeno una cosa positiva c'è.
Cosa?
Sto scoprendo il latino. Non avrei mai creduto di poterlo dire, ma la letteratura dell'ultimo anno è magnifica. Tacito e storto e imprevedibile, come una canzone dei Sonic Youth. Lo stile di Petronio mi fa lo stesso effetto di certi brani dei Pixies.
E chi sarebbero?
Non li conosci, non è roba per te. Apuleio, sotto la sua apparenza frivola, è completamente marcio. Non saprei quale colonna sonora abbinargli. Forse qualcosa di Velvet Underground, o forse lo Stabat Mater di Vivaldi. Quella di Vivaldi è musica pagana travestita da sacra. Peccato averlo scoperto troppo tardi.
Perché troppo tardi?
Perché non posso dirlo all'unica persona alla quale importerebbe saperlo.
Beh, ma lo stai dicendo a me.
Il fatto è che a te non importa niente della musica. Non l'ascolti mai e non ti interessa parlarne.
Se vuoi dire che non ascolto la tua di musica, è la pura verità. I generi musicali che piacciono a te sono lontanissimi dai miei gusti.
Ma tu ne hai? Voglio dire, dei gusti musicali tuoi.
Io non sono un'intenditrice di musica. Mi piacciono cose che tu giudicheresti troppo commerciali.
Non è detto, prova a farmi qualche esempio.
No, dai, mi prenderesti in giro.
Io non prendo mai in giro le persone per i loro gusti. Allora, cosa ti piace?
Vuoi che ti citi un titolo?
Sì, il primo che ti viene in mente.
Wuthering Heights, di Kate Bush.
E quel pezzo nel suo genere è geniale, piace anche a me.
Too hot, too greedy. How could you leave me when I needed to possess you? I hated you, unlucky too.
E poi mi piace anche la disco music anni 80. Non tutta, ma alcuni pezzi sì.
Questo per me è già più difficile da digerire.
Te l'avevo detto che ti avrei deluso.
No, non mi hai deluso.
Ad ogni modo non tergiversare. Stavamo traducendo Catullo, va avanti.
Disgraziata, guai a te. Che vita ti resta? Chi verrà da te adesso? Chi ti dirà sei bella? Chi amerai ora? A chi dirai sono tua? Chi bacerai? A chi morderai le labbra?
Dove vai?
Al cesso.
Chiudo il libro con un sospiro e guardo fuori dalla finestra. Piove a dirotto e l'oleandro rosa è sfiorito. La Contini, rispolverando Catullo per l'esame di maturità, mi ha creato un problema in più, anche se nel complesso la situazione scolastica di Emmanuel è discreta. Con il greco e il latino se la cava, senza contare che la suddetta insegnante ha un'evidente cotta per lui. I voti che gli regala, di solito ampiamente superiori a quelli che merita, sono una specie di premio per i suoi occhi blu. Mentre attendo che ritorni, ripercorro con la mente le settimane che ho trascorso con lui, cercando di tirare una specie di bilancio. I primi giorni sono stati molto difficili. Emmanuel aveva sottovalutato gli effetti della dipendenza fisica, ma ha sopportato le crisi d'astinenza con molta forza d'animo. Lo sentivo attraverso la porta della sua camera da letto soffocare i gemiti nel cuscino. Bussavo ed entravo con la scusa di portargli qualcosa, un tè, una spremuta d'arancia, una fetta di torta di mele fatta dalla mia mamma. Lui si tirava su a sedere e mi ringraziava. Spesso aveva il viso pallidissimo, la fronte imperlata di sudore, ma riusciva a darsi un contegno. Era sempre molto gentile e formale con me. Speravo che qualche volta mi chiedesse di sedermi sul suo letto, ma non lo ha mai fatto. Avevo incominciato a prendere la pillola di nascosto. Precauzione inutile, non mi ha mai dato neppure un bacio. I miei non hanno mai saputo la verità. Ho spacciato il suo malessere per un grave esaurimento nervoso, ma non sono degli sprovveduti. Intuiscono che c'è altro. Inizialmente erano diffidenti nei suoi confronti, ma poi il suo atteggiamento dolce e remissivo li ha rassicurati. Emmanuel è molto rispettoso nei confronti delle persone anziane, uno dei lati più belli del suo carattere. Quanto alla dipendenza psicologica, è tutta un'altra storia. È evidente che soffre ancora come un cane per quella donna. Per 2 mesi l'ho tenuto praticamente sotto chiave per impedirgli di fare qualche idiozia che altrimenti avrebbe fatto di sicuro. Ho sequestrato il suo cellulare dicendo di averlo perso e gliene ho regalato uno nuovo con un numero che lei non conosce. Ho fatto disattivare le chiamate verso il numero di quella donna. Più volte l'ho visto avvicinarsi di nascosto al telefono di casa, anche in piena notte. Per impedirgli di telefonare staccavo la cornetta al piano di sotto, interrompendo la linea. Lei lo ha cercato 2 o 3 volte, questo mi ha allarmata molto, perché significa che in effetti c'è stata fra di loro una storia importante. Ma le ho sempre fatto dire dalla cameriera che aveva sbagliato il numero. Quella donna non ha il diritto di tormentarlo ora che si è sposata con un altro. Poi ho incominciato a concedergli qualche libertà senza mai smettere di sorvegliarlo con discrezione. A volte per distrarlo da quel pensiero ossessivo e tenerlo impegnato lo mettevo a tagliare l'erba in giardino, ma dovevo farlo verso sera. Emmanuel è diventato fotofobico e la luce diretta del sole gli toglie il respiro, come ai vampiri. In camera sua tiene sempre le persiane chiuse e all'aperto indossa gli occhiali scuri. Ho letto che è un segno di grave disagio psichico. Un giorno, in un indimenticabile crepuscolo di ottobre, mentre eravamo seduti in veranda, mi ha detto che non cercherà mai più di farsi del male. Finora ha mantenuto la promessa, ma è subentrato un problema più serio. Emmanuel sta perdendo di vista il suo corpo, si sta progressivamente smaterializzando. Diventa sempre più magro e pallido, si trascura. Si è lasciato crescere i capelli fin sulle spalle, da qualche tempo li perde. Anche oggi ce ne sono diversi sulla scrivania. Lo preferirei di gran lunga con i capelli corti. Avrebbe un'aria più sana e attirerebbe di meno l'attenzione delle nostre compagne, delle quali sono immotivatamente gelosa. Dico immotivatamente perché Manuel non le degna d'uno sguardo. All'uscita della scuola ci incamminiamo sempre insieme verso la fermata dell'autobus, noi due soli. In quei momenti sono una ragazza molto invidiata. Peccato che non ce ne sia motivo. Passa le notti sveglio al computer a fare non so cosa. Non abbiamo nessun collegamento a internet e anche se lo avessimo l'avrei fatto disattivare. Di giorno studia e ascolta musica. Mangia pochissimo. Mia madre è un'ottima cuoca e non sa più cosa inventare per farlo mangiare. Ma dopo un paio di bocconi lui dice che è già sazio. A volte si chiude in bagno e vomita quel poco che ha mangiato. Tutto questo ha un nome. Anoressia. Di comune accordo con i suoi lo abbiamo messo in cura da un bravo analista. Si è ribellato con tutte le sue forze, ma sono state irremovibili. Mi chiedo che stia facendo in bagno. Vado in cucina e chiedo alla domestica di preparare un panino e una spremuta di arancia. Poi torno in camera e mi siedo a riflettere, in preda a una profonda amarezza. Temo di essermi imbarcata in un'impresa superiore alle mie forze. Se non amassi quel ragazzo con tutta me stessa, mi sarei già arresa. Vorrei capire la radice del suo male, ma è troppo al di là delle mie possibilità di comprensione. Emmanuel sta bruciando la sua breve esistenza nel tentativo di comprendere quello che chiama il senso. Come se tutto ciò che esiste dovesse avere un senso. Gli manca la capacità, che più o meno abbiamo tutti, di restare a galla sulla superficie delle cose. A soggetti come Emmanuel la cultura fa male. È stato un errore farlo studiare al classico. Credo che il suo problema più serio sia il fatto di essere bello, di una bellezza che non passa inosservata e che lui vive nel più autolesionistico dei modi, come se la bellezza avesse anch'essa un senso recondito da scoprire a tutti i costi. La sua vita è una forsennata caccia a un tesoro inesistente. In lui c'è qualcosa che mi attrae irresistibilmente e qualcosa che mi ispira un inconfessabile ribrezzo. Quel suo lasciarsi andare, quel lasciar fare al corpo, così in contraddizione con la sua presunta sete di spiritualità. La verità è che, pur volendogli bene, non ho per lui più stima di quanta io ne abbia per un bambino che si fa la pipì addosso. Probabilmente tutto questo è la conseguenza del rapporto morboso con quella donna, che potrebbe essere quasi sua madre. Ma se provo a immaginarli insieme, superando la gelosia e l'imbarazzo, le scene che si affacciano alla mia mente sono ridicole o banali. Da che cosa era attratto? Non dal suo aspetto fisico. Ci sono moltissime ragazze più giovani e più belle di lei. Dal piacere? Ma lo stile di vita di Emmanuel negli ultimi tempi è addirittura ascetico, sembra perfettamente a suo agio nella castità. Dalla trasgressione, da cosa? Cosa gli faceva lei? A forza di pensarci però, ho incominciato a porre la questione in termini diversi. Cosa gli faceva lei che non possa fargli anch'io? Peccato che io non abbia la più pallida idea di cosa lei gli facesse. Ma un sistema per saperlo c'è. Farmelo dire da lui. Il panino e la spremuta sono pronti da un pezzo, ma lui non esce ancora dal bagno. Sento l'acqua scorrere. Nell'attesa sfoglio i suoi quaderni. Uno di essi, con la copertina di pelle nera e il bordo rosso, si apre quasi per caso. La scrittura è fitta e quasi illeggibile. È uno strano diario, ora in forma drammatica, ora di monologo interiore, ora di lettera, ora di immaginaria risposta, ora di racconto in terza persona, talvolta in forma pseudopoetica. Alcuni brani sono concepiti come una sorta di strana sceneggiatura, con tanto di colonna sonora. Non faccio in tempo a leggerli, perché la maniglia gira. Chiudo di scatto il quaderno. Lui rientra con gli occhi congestionati e i capelli appiccicati alla fronte dall'acqua con cui si è lavato il viso. Ha pianto, si vede. Ti ho fatto preparare qualcosa per la merenda.
Grazie. Non dovevi disturbarti.
Nessun disturbo, mangia, dai. Vuoi stenderti un po' sul letto? Mi sembri stanco.
Sì, ho un forte mal di testa.
Posso restare qui a leggere o ti dà fastidio?
Come no? Sei in camera tua.
Gli allontano dalla fronte i capelli bagnati. Trattiene la mia mano e la bacia.
Sei molto cara.
Ho il cuore a mille.
Catullo, Carme 72.
Come?
Niente.
Rimango ferma così finché sento la stretta della sua mano allentarsi e lo vedo reclinare la testa di lato. Si è addormentato. Spengo la luce ed esco in punta di piedi, richiudendo silenziosamente la porta alle mie spalle.
So happy together.
Aspetta.
Che c'è ancora?
Dio mio, ma che ci succede?
Succede che ci stiamo lasciando.
Ma non possiamo lasciarci così. È disumano. Non mi riconosco più, Antonia. Non volevo dirti quelle cose. Non so come mi siano uscite dalla bocca.
Le hai dette perché le pensi?
No, non le penso. Non le penso affatto, vedi? È questo il punto. Deve essere stato terribile per te sopportare tutto questo.
Sì, lo è stato.
Io non penso affatto che tu sia una cattiva persona. Sei semplicemente debole, terribilmente debole e plagiabile. Non voglio che tu te ne vada via così.
Non ha senso prolungare questa agonia.
Ci stiamo facendo un sacco di male inutile, te ne rendi conto? Ci siamo voluti bene per tanti anni. Non possiamo separarci come due nemici. Siediti di nuovo, ti prego. Calmiamoci tutti e due. Dobbiamo studiare insieme una strategia per rendere questo passaggio il più indolore possibile.
E come possiamo fare? Non vedo soluzioni.
Una soluzione c'è sempre, Antonia. Ascolta, mi è venuta un'idea. Faremo così. Ci separeremo consensualmente. Inventerò una scusa, dirò che ti ho tradita con un'altra e tu farai la parte di quella che non vuole scendere a compromessi. Cosa ne pensi?
Così tu ne esci bene.
Perché dovrei anche uscirne male. Laura non mi dirà di no, non vede l'ora.
Ah, Laura, guarda caso.
Mi sembra la persona più adatta per la mia strategia.
Sì, certo, per la strategia.
Rifletti, è la persona migliore. Nessuno si insospettirà. Lo sanno tutti che è innamorata di me. Siamo stati un po' insieme prima che io ti conoscessi. Ed è anche una bella ragazza. Non avrebbe senso puntare su un'altra. Sarebbe inverosimile per uno che è appena ritornato dalla luna di miele, non credi? Invece così possiamo far credere ad un improvviso ritorno di fiamma. I miei si incazzeranno un po', ma poi saranno costretti a fare buon viso a cattivo gioco.
Se non altro ti rifarai della mia seconda scarsa, visto che lei porta una quinta abbondante.
Ancora con questo complesso del seno piccolo? Ti ho detto mille volte che per me non è un problema.
Però casualmente hai puntato su Laura, che per inciso ha 10 anni meno di me. Scusa, ma quanti anni aveva quando vi siete messi insieme?
15, te l'ho detto. È stata una storia da ragazzi, è durata poche settimane.
15? Forse qualche zona d'ombra ce l'hai anche tu, Michele, non credi?
Può darsi. In fondo sono un comune mortale. Lo scoprirò in fretta.
Per fortuna io non ci sarò. Non potrei sopportare anche la scoperta delle tue zone d'ombra.
Non dirmi che sei gelosa, non ci crederei.
Non sono gelosa. Mi dà solo un po' fastidio pensarti alle prese con il reggiseno di Laura, tutto qua.
E questa non è gelosia?
No.
Comunque non hai più una seconda scarsa. Il tuo seno sta aumentando di volume.
È normale, sono incinta.
Apri un po' la camicetta, per favore. Ti prego, voglio solo vederlo per l'ultima volta.
Sei impazzito, Michele, ti sembra il momento?
Non ci sarà un altro momento, Antonia. Non ci rivedremo più.
Deve essere di famiglia essere un po' squilibrati. E va bene, la apro.
È sempre più bello. Ora che è così gonfio sembra la classica coppa di champagne. Posso toccarlo?
Fa piano, mi fa male.
Faccio pianissimo. Il reggiseno ti stringe troppo, meglio slacciarlo. Allora, cosa ne pensi della mia strategia?
Ammetto che è ingegnosa, Michele. Apprezzo soprattutto la tua trovata di metterti con Laura, dico sul serio, ma non può funzionare. Perché in ogni caso i tuoi prima o poi verranno a sapere del bambino. Cosa gli racconteremo?
Questo è l'ultimo dei problemi. Lo terremo nascosto per un po'. Mentiremo sulla sua età, qualcosa ci inventeremo. Diremo che lo hai avuto da qualcun altro che hai conosciuto dopo di me. Qualcuno che poi ti ha lasciata.
Scusa, perché non il contrario? Non potrei averlo lasciato io?
Come vuoi, ma non è molto verosimile. Una donna che ha appena avuto un figlio da un uomo di solito non lo lascia. Quantomeno non subito. Comunque ti aiuterò, farò tutto quello che mi è possibile. Vi troverò una sistemazione. E verrò anche a trovarvi se ti fa piacere. Ti fa piacere?
Sì.
Anche il massaggio ti fa piacere?
Sì, mi dà sollievo.
Allora continua. Fa piacere anche a me.
Immagina quanto ti farà piacere con Laura.
Suppongo di sì. Ma per adesso mi fa piacere con te.
Forse dovresti smettere. Mi sta facendo uno strano effetto.
Strano come?
Da quando c'è il bambino sento tutto come se fosse amplificato. Non vorrei che...
Appoggiati alla mia spalla. Non pensare a niente. Lasciati andare. Così. Hai mai considerato la possibilità di recitare il rosario?
Il rosario? Mi prendi in giro, Michele?
Niente affatto. Lo sai che sono scettico, ma aperto a tutto.
Michele, forse il colpo è stato troppo forte per te. Credo che tu abbia bisogno di riprenderti.
Sai cosa pensavo?
No, dimmi.
Che in fin dei conti dovrei essere grato a mio fratello.
Addirittura grato?
Non so come ci sia riuscito, dannato Kellerman. Ma ce l'ha fatta. Mi ero rassegnato a non poter avere figli da te. E credimi, mi dispiaceva. Anche se facevo finta di niente. Ma un figlio di mio fratello è un po' anche figlio mio, no?
In un certo senso sì.
Si sa già il sesso?
No, è troppo presto.
In ogni caso è un Kellerman. O una Kellerman. Mi piacerebbe tanto una bambina. Con i tuoi occhi e i suoi capelli.
Non porterà il vostro cognome, Michele.
Lo so. Ma forse un giorno si potrà rimediare anche a questo. Gli voglio già bene. Sul serio.
Io sono davvero malata.
Perché dici questo adesso?
Perché se fossi sana dovrei essere innamorata di te.
Vieni qui, amore. Torna a letto. Dove vai?
Vado via, Michele. Te ne eri già dimenticato. Bisogna cancellare il mio personaggio dalla storia.
Non chiedermi di rivederti, Antonio. Almeno per un po'.
Mi mancherai.
Lo so. Ora esco. Voglio andare via prima io. Mi rifai il nodo alla cravatta?
Certo. Windsor doppio.
Sì, grazie. Non lasciare niente qui. Non voglio trovare niente di tuo al mio ritorno.
Non preoccuparti, ho messo tutto in valigia. Non ho molte cose, lo sai, tutto il resto è tuo.
Era anche tuo, Antonio. L'avevo comprato per tutti e due.
Hai messo il dopobarba sexy. Dove vai, da Laura?
Questo non hai il diritto di chiedermelo.
Hai ragione, scusami.
Ci sentiamo, Antonio. Abbi cura di te. In lontano rimpiangerai. Ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio mai dato, per un amore nuovo.
Parametri. No, dottore, non si tratta di questo. Direi che il rischio anoressia l'abbiamo superato. Sono qui per un altro problema, forse più grave.
Sicura? Guardi che non è facile uscire dall'anoressia.
Sì, sono abbastanza sicura. Si riesce a farlo mangiare, si sta rimettendo in forze. Abbiamo scoperto che gli piace molto il panforte.
Quello di Manganelli è speciale.
Lo so, ce lo porto spesso.
Le dà fastidio il sigaro? Non si potrebbe fumare, ma le regole sono fatte apposta per essere trasgredite.
Prego, faccia pure. Siamo nel suo studio.
Lo sa cos'è questo?
Certo, dottore, un sigaro.
Niente affatto, signorina. È un buttero ammezzato. Sente che meraviglia. Note pepate e legnose, tipiche del miglior Kentucky italiano. Nessun altro tabacco le sprigiona. Dicevamo?
Dicevo che le sue condizioni mentali mi preoccupano. Non posso dire niente ai miei, si spaventerebbero moltissimo e mi costringerebbero a lasciarlo. Per lui sarebbe la fine e io ne soffrirei a morte. Ho assolutamente bisogno di parlarne con lei, dottore.
L'ascolto.
Anzitutto c'è il problema della fotofobia. Mi corregga se sbaglio, credo che si chiami così.
Esatto.
Emmanuel ha paura della luce del sole, dice che lo soffoca. Di giorno ha sempre il batticuore, riesco a farlo uscire solo verso sera.
Potrebbe soffrire di una patologia oculare. Lo avete fatto visitare da uno specialista?
Sì, ma non ha nulla agli occhi. Appena esce alla luce del sole viene preso da crisi di ansia e di panico.
Penserei piuttosto ad un'agorafobia. Ha tutta l'aria di un disturbo ossessivo compulsivo. In psicanalisi è tuttora definito nevrosi ossessiva. Avete provato con gli ansiolitici?
Sì, dottore, ma non li vuole prendere. Non vuole più mettersi in corpo roba chimica. Ora sto tentando con la valeriana e con altri prodotti naturali e va un po' meglio. Viene a scuola indossando gli occhiali scuri e sono riuscita a fargli fare qualche passeggiata all'aperto. Le campagne senesi sono così belle.
Senz'altro, le più belle al mondo.
Ma sembra che lo mettano a disagio, non so perché.
Forse gli rievocano qualche ricordo.
È possibile, dottore, ma non parla mai del suo passato. È come se non se lo ricordasse più.
È un meccanismo di autodifesa. In certe situazioni è bene che scatti. Non se ne deve preoccupare più di tanto.
Non è tutto qui, purtroppo. Domenica scorsa ho creduto che fosse uscito definitivamente di senno.
Racconti.
Eravamo in macchina per una stradina di campagna. Non so se ha presente quello sterrato lunghissimo che passa attraverso le crete.
Il percorso dell'eroica.
Sì, proprio quello. Ad un certo punto sento dei cani che abbaiano e vedo delle automobili e dei furgoni fermi sul ciglio della strada. Guardo in giù e vedo dei tizi con i giubbotti segnaletici che inseguono una volpe. Doveva essere una femmina in allattamento, era spelacchiata e molto mal ridotta. Erano in sette, con i fucili e cinque cani dietro una povera bestia terrorizzata.
E quindi?
Io volevo andare via subito, ma lui ha tirato il freno a mano. È saltato giù dalla macchina e ha cominciato a inseguirli urlando come un pazzo.
Ha fatto bene, odio i cacciatori. Come si fa a sparare ad un animale inerme? Non gli resta un residuo di senso etico? Anche solo reminiscenze scolastiche, per dire.
O del catechismo?
No, del catechismo no. La religione cattolica se ne infischia degli animali.
Ma c'è San Francesco, dottore.
Giusto uno. Ad ogni modo, continui.
Come stavo dicendo, si è messo a inseguirli.
E che gli diceva?
Fermi, lasciatela stare. Cose così. Ma loro hanno sparato e l'hanno ammazzata. Allora ha cominciato a urlare insulti irripetibili.
Me li ripeta.
Dottore, ma se sono irripetibili...
Sono io a chiederglielo. E se glielo chiedo, vuol dire che ho bisogno di saperlo.
Come vuole. Bastardi, figli di puttana,
bastardi!
Lui di merda.
Figli di puttana!
Quelli gli hanno messo le mani addosso e lui si è aperto la camicia e ha urlato: sparate a me se ne avete il coraggio, maledette
sparate
carogne.
Sparate a me se ne avete il coraggio, maledette carogne!
Io piangevo e gli gridavo: smettila, ma sembrava che non vedesse l'ora di fare a botte.
È un soggetto violento?
Per niente, dottore. E poi, come le ho detto, non è neppure tanto in forma.
Fuma, beve, si droga?
No, no, lo tengo sotto stretto controllo. Fumare poi non gli piace.
Buon per lui, il fumo fa male. Com'è finita?
È finita che sono corsa giù anch'io. Speravo che lo lasciassero stare perché c'era di mezzo una donna. L'ho preso per un braccio, ma lui non la piantava di urlare. Quando si è voltato, ho fatto un salto indietro per lo spavento. Aveva gli occhi iniettati di sangue, la bava alla bocca come un epilettico, sembrava indemoniato. E poi a un certo punto...
A un certo punto?
Gli ha gridato una cosa assurda, dottore.
Assurda come?
Discepoli di Satana!
Li ha chiamati discepoli di Satana.
Strano insulto. Ha un che di letterario, stonato, fuori contesto.
Infatti, per farla corta, sono riuscita a trascinarlo alla macchina e mi sono scusata con i cacciatori. Li odio anch'io, ma avevo paura che ci sparassero nella schiena.
Non l'avrebbero mai fatto, da quei vigliacchi che sono. Ammazzare una persona non è come sparare a una volpe, mia cara signorina. Ci sono conseguenze penali piuttosto serie.
Mi sono messa io alla guida, perché lui non era in condizione di guidare, e mi sono allontanata al più in fretta possibile. Dopo qualche chilometro mi sono fermata e ho cercato di farlo tornare in sé. Mi ci è voluta più di un'ora. Era sotto shock, aveva le mandibole inchiodate, sudava freddo, tremava tutto e non rispondeva alle mie domande. Aveva gli occhi sbarrati, come se stesse assistendo a una scena spaventosa che si svolgeva nella sua testa. Non era con me, dottore, non so dove fosse. Era come se si fosse immedesimato in quella volpe.
Effetto Nietzsche, direi.
È tanto grave?
Cara signorina, se dovessimo basarci su parametri darwiniani, tutti gli eroi, i martiri e i grandi pensatori religiosi sarebbero da considerare prodotti evolutivi di scarto. Quel ragazzo è...
diciamo così, sano come poteva esserlo il principe Myshkin.
Chi?
L'idiota.
È terribile.
Chi può dirlo? Forse è più sano di noi, ma totalmente inadeguato al mondo reale. Per potersi permettere una sensibilità del genere bisogna avere una grande forza d'animo, che lui non ha. Altrimenti si è come lumache senza guscio e il finale è scontato. Si viene spiaccicati.
Devo preoccuparmi.
Voglio essere franco, signorina Benvenuti. Sì, deve preoccuparsi.
Oh mio Dio.
Non intendo crearle illusioni. Sarà molto difficile che quel ragazzo possa diventare un adulto normale, ammesso che ce la faccia sopravvivere. E con questo la saluto. È quasi ora di pranzo e oggi mia moglie mi ha fatto la lepre alla cacciatora con le bacche di ginepro.
La prego, dottore, non mi mandi via così. Ho bisogno di lei, sono disperata. So che non accetta nuovi pazienti, ma la scongiuro, faccia un'eccezione per me. Non perché conosce mio padre, naturalmente non le sto chiedendo un favore personale.
Il caro Benvenuti. Si giocava a bridge insieme da giovani.
Sì, me l'ha raccontato.
Abbiamo fatto parte del Blue Team, lo sa? Bei tempi. Lei gioca a bridge?
Un po', da dilettante.
Non si può giocare un po' a bridge. O si gioca o non si gioca. Le suggerisco come alternativa alla canasta benefica. Mi sembra che possa fare al caso suo.
Grazie, dottore.
Come sta suo padre?
Mio padre sta bene, la saluta. Dottore, io...
So già tutto, signorina. La sua cara mamma me ne ha parlato qualche giorno fa. È preoccupata anche lei, cosa crede? Si è fatto due chiacchiere in centro alla Lizza. Mi ha detto che se ne sta già occupando il collega De Martino.
È un bravo psicologo, ma io ho tanta fiducia in lei, la prego.
Ci tiene così tanto quel ragazzo.
Sento che potrei uccidere per lui, dottore.
Attenta, ci pensi bene. Uccidere per lui o per avere lui?
Tutte e due le cose.
No, signorina Benvenuti, non è affatto la stessa cosa. Mi permetta una domanda. Se questo ragazzo è così pieno di problemi, per quale motivo vuole stare con lui a tutti i costi?
Beh, ma perché io...
È innamorata di lui, lo so. Ma non creda che questo sia normale. Non c'è nulla di normale nell'amare in quel modo patologico che tutti danno per scontato. Perciò ci sta che fra i due il più sano di mente sia lui, visto che lei si ostina ad amare un ragazzo che lei stessa considera uno squilibrato.
Dottore, veramente io...
Perdoni la franchezza, signorina, ma sentivo di doverglielo dire. Stia in guardia, da se stessa come da lui. Quanto al ragazzo, me lo porti fra una settimana per un consulto. Telefonerò io al collega, ci metteremo d'accordo.
La ringrazio infinitamente, dottore. Ma nel frattempo io cosa posso fare?
Nulla, anzi, una cosa sì. Porti al ragazzo questa scatola di Toscani Ambasciatore Italico e gli chieda cosa ne pensa.
Sarà fatto, dottore, anche se non
e
credo...
E cerchi di farlo desistere dalla sua endura.
Cioè?
Lo porti più spesso da Manganelli.
Il sogno di Michele, parte 1. Nessuno può vedermi piangere. Nessuno, padre, può vedermi piangere. Perciò ti prego, non voltarti. Mi vergogno di queste lacrime. Parla, figliolo. Ti ascolto. Padre, il mio cuore si è ricoperto di tenebre e tutto ciò che vedo è morte. La mia città è diventata per me un supplizio e la casa paterna un'incredibile infelicità. E tutto ciò che avevo messo in comune con lei, senza di lei si è trasformato in una sofferenza lacerante. I miei occhi la cercano dovunque e non la trovano. E odio tutte le cose perché non hanno lei. E non possono più dirmi: eccola, verrà. Come quando era assente. Io stesso sono divenuto per me un grosso punto interrogativo e chiedo alla mia anima perché sia così triste, perché mi tormenti tanto e non sa rispondermi niente. Solo il pianto mi è dolce ed io continua ad essere per me un luogo di infelicità dove non posso restare, dal quale non posso fuggire.
Che ti è successo?
Ho bisogno del tuo aiuto, padre. Da solo non riesco a salvare le persone che amo. Tu sai che ti sono fedele da sempre. Il mio non è un ricatto, ma un grido di disperazione. Se non li aiuti, non contare più su di me.
Erano secoli che aspettavo di sentirti pronunciare queste parole, Michael.
Tu, mostro!
Beh, addirittura mostro non direi. Probabilmente ho perso un po' dello smalto di un tempo, ma sono pur sempre in gran forma. Vedo che non hai ancora imparato che di fronte a me bisogna proteggersi gli occhi con lenti polarizzate. Tieni, indossa questi persol.
Perché questo stupido scherzo?
Francamente, Michael, non so chi dei due stia prendendo in giro l'altro, o pensi che mi sia sfuggito il tuo mediocre plagio di Agostino. Ti stanno bene quegli occhiali. Fra l'altro, mascherano le lacrime. Il protocollo non prevede che io ti veda piangere.
Era una citazione, non un plagio.
Però, quando si fa una citazione, bisognerebbe sempre indicare il nome dell'autore, non credi? Comunque sono qui. Vuota il sacco.
Non intendo parlare con te, Ishtar. Addio.
Perché no? L'empatia non è il mio forte, ma sono estremamente curioso e... lo ammetterai, sottile nelle mie analisi. Pur involontariamente posso aiutarti a districare l'ingarbugliato groviglio in cui ti sei impigliato. Se ti dibatti nelle maglie, sbagli, ti incagli sempre di più. Che ti pare del gioco di parole?
Mi stai prendendo in giro?
Assolutamente no. Cosa te lo fa pensare?
Non devo ascoltarti. Sul piano dialettico sei sempre stato superiore a me. Io sono portato per l'azione, non per la parola.
Siano le tue parole sì e no. Di nuovo una citazione senza il nome dell'autore. Sei incorreggibile.
E tu sei il solito buffone. Ti diverti a giocare con le parole, galleggi sulla superficie della forma invece di badare alla sostanza. Perciò non cogli la tragedia.
Interessante metafora, ma l'intelletto puro è fatto proprio così, mio caro. Coglie la forma e ne ride. Per questo il comico è superiore al tragico.
Piantala! I tuoi giochi di parole sono nauseanti.
Dipende. So impiegare in vario modo le mie armi dialettiche. Ma veniamo a noi. Mi pare di capire che stai soffrendo per un atomo di nulla che, chissà perché, ha occupato troppo spazio nel tuo accogliente essere spirituale. Non potrò mai comprendere l'interesse di voi spiriti eletti verso creature insignificanti e, sotto tutti i punti di vista, difettose. Si è dato saltuariamente il caso che alcuni di noi, come Samael, provassero attrazione carnale per donne particolarmente predisposte alla copula. Ma questo aveva almeno una giustificazione estetica. Il tuo caso è diverso, assomiglia più a una malattia. Soffri per una creatura che non ha nulla di interessante. Una delle infinite donne qualunque che si sono succedute nella storia del genere umano.
Questo insignificante atomo di nulla mi era stato affidato, dovevo averne cura. Ci ho provato in totale buona fede, credevo di averle dato tutto quello di cui aveva bisogno per essere felice. E invece l'ho persa.
E dove starebbe il problema?
Ho fallito su tutti i fronti. Mi sono dato da fare per la mia famiglia, ma i miei sforzi mi sono tornati indietro come un boomerang. Non capisco dove ho sbagliato. Ho aiutato mio padre con la fabbrica, ma gli affari stanno andando sempre peggio e lui è ogni giorno più spento e depresso.
La mamma si è chiusa in un mondo tutto suo. Mio fratello, quel bambino adorabile che portavo in braccio,
è diventato un bugiardo asociale. Frequenta gente pericolosa e si è portato a letto mia moglie.
Innamorata di lui, suppongo.
Sì, l'ha anche messa incinta.
Complimenti, Michael. Un bello strike.
Dovrei odiarlo. Ma lo sai che non è da me. Non mi ero neppure accorto che fosse in pericolo. Fingeva bene, ma proprio questo avrebbe dovuto mettermi in allarme. La finzione e la menzogna sono le tue armi.
È che sei sempre stato un po' distratto, Michael. E anche, se me lo consenti, piuttosto presuntuoso. Hai peccato di ibris. Non tutto è sotto il tuo controllo. Ci lasci spazi di azione troppo ampi.
Hai ragione, sono distratto. Comunque mio fratello si è messo in salvo da solo, andando a vivere con una ragazza. È figlia di amici di famiglia, persone serie. In tal caso abbiamo un problema di meno, no? Forse. Ma resta una sconfitta personale. Non ho capito che stava male, non sono stato in grado di proteggerlo e lui ha dovuto allontanarsi da me per salvarsi. Lei invece non ne ha la forza. Allontanandosi da me, si perderà. Non sa dov'è, non sa dove andare. Soffrirà moltissimo e non potrò fare nulla per lei.
Michael, santo cielo, quanto sei melenso. È il solito trito e ritrito problema delle anime deboli. Succede da sempre. E lasciala perdere, no?
No, no, non posso.
Vedi, caro, le donne come lei sono attratte dai personaggi come me. A parte il fatto che io non assomiglio a nessuno. D'altronde è normale. Corrompere le anime è il mio mestiere. Sebbene ultimamente io mi sia un po' stufato.
Stufato in che senso?
Te lo spiego più tardi se ne avrò voglia. Ma non credo che l'avrò. Ora veniamo al tuo caso. Perdona la franchezza, Michael. Ma hai perso lucidità. Dove pensavi di arrivare con questa mediocre recita parrocchiale? Sembra un grottesco vaudeville.
Ma chi l'ha scritto il copione? Fammelo conoscere, vorrei sputargli in faccia.
Santo Dio, è un cane. È un testo sfilacciato e pieno di errori. Il tuo ruolo è tratteggiato in modo sommario e approssimativo. Oltretutto lo hai preso sul serio. E questa è una gaffa imperdonabile per un attore. Lo sai che si deve sempre mantenere una certa distanza dal ruolo che si interpreta. Altrimenti il personaggio ci si appiccica addosso come una seconda pelle. Un'interpretazione da dilettante. Mi meraviglio di te.
Quali sarebbero gli errori del copione, Iblis?
Ce ne sono un sacco, c'è solo l'imbarazzo della scelta. Riascolta per esempio questa battuta.
Passare il tempo a soffrire per un rapporto in malsano
ti ha messo. Non ti sento più bene!
Senza compiere quello di giudizio.
Pronto!
Un comportamento da vivere.
Pronto! La linea è disturbata!
Lo so, vai e viene. Sono i ragazzi della fascia di Kuiper, si divertono a fare scherzi.
Eh? Come?
Sì, vabbè. Ci sentiamo, Michael. Ti richiamo più tardi.
Pronto. Pronto.
Colonna sonora numero 4.
È una notte limpidissima di novembre. C'è un odore di linfa gelata, di melma fredda.
It doesn't matter what you create. You have no thought.
Siamo seduti in macchina da più di un'ora. Non posso più aspettare.
Pretty girl, put down your pen. Come over here, I'll show you how it's done. I can dance, I can drink in the dark.
che lo vuole da molto tempo. Frederick si volta a guardarmi. Hai la pelle di una ragazza, mi dice. L'immagine vacilla. Across the room, across the street, I'm in the moment. Can't you see? I'm a party girl. Appoggio la tempia su poggiatesta. Lo guardo negli occhi. Pensa che sia desiderio. E invece è fretta. Life of a party girl. Funny girl. Make you laugh, want me bad. Now I feel so much better. Il suo odore è amaro. Mi rimescola tutto dentro. Affondo il viso nel maglione. Dopo non ci sarà nient'altro. What's your name? What's your art? Nobody knows about my broken heart. Better to burn out than fade away. Mi perdo. Non connetto più. Crazy girl, see my lips how they move. Can't you see I'm a natural? Life of a party girl, sexy girl. I used to be so fragile, but now I'm so wild. Lumache morte sulla paglia fradicia. No, è lana. Lana gialla. La pioggia se la porta nel tombino. I was out so late, now I'm so tired. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. Il pensiero si sbriciola, voglio essere tuo, voglio essere te. Gli organi della mente tirano le braccia inerti come in certi dormivegli ammalati. Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad. Le pareti della mente si dilatano in un cortocircuito di luce. In una caduta interminabile nel vuoto, in un orgasmo dolce, in un urlo muto. I used to cry, but now I don't have the time. I used to be so fragile, but now I'm so wild. I used to cry, but now I don't have the time. I used to be so fragile, but now I'm so wild, so wild. Buio, freddo, silenzio.